Buongiorno, abbiamo analizzato diciamo nei file audio precedenti quanto, no, non soltanto la storia della scrittura, diciamo l'evoluzione della scrittura da qualche cosa di analogico, intuitivo, vicino alla realtà, in qualche modo verso processi sempre di maggiore astrazione. Poi abbiamo, così un piccolo riassunto. Abbiamo analizzato l'importanza e l'origine della comunicazione interculturale. Ecco, la comunicazione interculturale ovviamente è sempre esistita, ma soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale, per i motivi che sono stati sopracitati, diventa un campo di studi autonomo, articolato e strutturato. Abbiamo visto che, soprattutto grazie alle convinzioni, all'intervento e all'apporto dell'antropologo Edward Twitchell Hall, la comunicazione non verbale assume un ruolo importantissimo nella comunicazione interculturale. La comunicazione non verbale era proprio una parte della comunicazione che funzionari, emissari, diplomatici avevano, come dire, marginalizzato, no? Al di là del linguaggio, e che si può apprendere, insomma, ecco, però è molto più semplice apprendere un linguaggio rispetto ad apprendere tutto un corredo di gestualità che è certamente accostabile al linguaggio, ma che è il precipitato, il depositato di una cultura, che è qualcosa di estremamente più complesso. Non si può tradurre semplicemente. Il linguaggio può essere, con le sue difficoltà, traducibile. Ci sono dei termini, delle frasi, degli idiomi che non sono perfettamente traducibili da un linguaggio all'altro. Ma è ancora più difficile tradurre la comunicazione di tipo non verbale, assumerla, no? E renderla propria, anche perché la comunicazione non verbale non è qualche cosa che si apprende in modo tecnico, come il linguaggio. Quando noi andiamo a scuola apprendiamo anche tecnicamente le regole del linguaggio, no? La grammatica, la sintassi, ecco. Mentre la comunicazione non verbale, vale a dire il nostro modo di porci, di muoverci, l'espressione del nostro viso, sono qualche cosa che apprendiamo da subito. Apprendiamo in modo assolutamente inconsapevole e inconscio, lo apprendiamo dall'ambiente, dalle persone che abitano il nostro ambiente. Quindi voi capite come, questo sia importante e richieda un'immersione nella cultura altra, molto molto, più profonda e molto più complessa rispetto alla, tra virgolette, semplicità, ovviamente non è semplice, del linguaggio. E allora veniamo alla slide numero 43, cioè gli elementi della comunicazione di tipo interpersonale. Allora, come dire, per comunicazione interpersonale si intende una forma di relazione face to face, faccia a faccia, che ovviamente caratterizza in modo imprescindibile la nostra vita. La nostra vita nei diversi contesti sociali, nei diversi contesti sociali di ruolo, no? Noi assumiamo ruoli diversi che attraversiamo e che gestiamo in qualche modo. Quindi, per comunicazione interpersonale intendiamo una comunicazione, un'interazione di tipo comunicativo tra due o più persone, soggetti, generalmente in una situazione di compresenza fisica. Naturalmente il concetto può anche essere esteso alla comunicazione mediata da strumenti che consentano un dialogo simultaneo, per esempio la conversazione telefonica, la comunicazione mediata dal computer, quindi le videoconferenze, i vari strumenti, le varie piattaforme, o le chat anche, insomma, ma non è una, diciamo che la comunicazione interpersonale è qualche cosa che maggiormente si riferisce alla compresenza fisica, anche se abbiamo la possibilità di ritrovarci in contesti che diciamo in contesti che sono agevolati da mezzi di tipo telematico, informatico, per cui ci si vede, ci si sente sincronicamente, ma non è la stessa cosa, non è la stessa cosa ovviamente, no? Soprattutto in questi tempi così un po' duri, no? Dobbiamo implementare tutti i mezzi tecnologici, di comunicazione interpersonale proprio per cercare di agevolare, perché come vedete, come sentite, come sento io sentite voi, una voce senza un volto che esprime qualche cosa, perché nel momento in cui parliamo abbiamo tutta una serie di espressioni facciali, no? Il nostro volto ha una quantità di muscoli enorme che permettono una gamma incredibile di espressioni facciali, e quindi abbiamo così ovviato al problema della compresenza fisica, che in questo momento non è possibile, ma è anche vietata, insomma, no? A livello legale, legislativo. Però ci manca qualcosa, ci manca sempre qualcosa. La comunicazione interpersonale in contesti proprio di compresenza fisica, vedersi e esserci, essere assieme a tutto un altro tipo di qualità. Questo anche perché quando noi vediamo un'altra persona, non la mettiamo e non ci riflettiamo, ma quando vediamo una persona, il suo volto, la sua fisionomia, il suo modo di atteggiarsi, di muoversi, di parlare, non nel senso del contenuto, ma nel come parla, no? Il tono di voce, l'inflessione, un modo di parlare, poi lo vedremo nella paralinguistica nel dettaglio, no? Un modo di parlare concitato piuttosto che calmo. La voce stessa ha una sua valenza comunicativa, la voce è qualcosa di fisiologico, insomma, non è qualcosa che si può così cambiare improvvisamente, qualche cosa che dipende da una nostra struttura fisica, una struttura di tipo fonetico. Però quando noi ci guardiamo, attenzione, ci guardiamo, ci osserviamo nell'interazione, ci facciamo già delle idee, delle congetture, a partire da tutto, a partire dal minimo dettaglio, a livello abbigliativo, l'abbigliamento certamente, ma anche i monili, il vestito, l'acconciatura, l'assenza, la presenza di occhiali, il tipo di occhiali, il modo di muoverci, il modo di parlare, no? E noi ci facciamo già, come dire, un'opinione che non è un pregiudizio, è un pregiudizio, nel senso che in qualche modo ci facciamo un'opinione prima di conoscere la persona, però questo fa parte dell'impressione. L'impressione è molto importante nella comunicazione interpersonale. Quando vediamo una persona sentiamo qualche cosa. Sentiamo, se possiamo sentire nulla di particolare, possiamo sentire così senza che questo abbia una propria declinazione precisa, possiamo sentire un'affinità, un'attrazione, una repulsione senza che sia successo nulla di particolare. Ecco, questo non è spiegabile da un punto scientifico, però, ma perché? Non abbiamo bisogno di spiegarlo, non è che dobbiamo sezionare tutti su tutto e tutti come se fossimo dei medici in una sala operatoria. Fa parte proprio delle condizioni della comunicazione interpersonale, del cosiddetto sentire, no? No? Una persona, ci può essere simpatica, poco simpatica, straniante, possiamo avere dei dubbi, delle perplessità, ci può interessare, intrigare, a pelle, cosiddetto, la sensazione a pelle. A pelle. Perché a pelle? Ma perché la pelle è un organo del sistema nervoso ed è qualche cosa che divide il noi da ciò che è l'ambiente. È proprio la nostra ultima barriera. E ripeto, è un organo del sistema nervoso. Quindi la pelle non è così banale, non è semplicemente un film, no? Un qualche cosa, una pellicola che ci avvolge, ma è un qualche cosa che capta, che registra e che funge da confine anche comunicativo, perché le comunicazioni avvengono su un confine. La pelle è il nostro ultimo confine di tipo nervoso. Quando si dice accappone, quando mi sento accapponare la pelle, no? La pelle reagisce alle nostre reazioni emotive, la pelle sente, noi respiriamo con la pelle, respiriamo attraverso i pori, sentiamo, abbiamo dei sensori termici, no? Sentiamo la temperatura, sentiamo tantissime cose, tocchiamo le cose e traiamo da questo una sensazione. Quindi la pelle è importantissima, è proprio la nostra ultima barriera, la barriera che divide l'io da tutto ciò che è il non io. Ambiente circostante, condizioni dell'ambiente circostante, condizioni fisiche dell'ambiente circostante e anche le altre persone. Ecco, nella comunicazione interpersonale, noi ci soffermeremo di più sulla comunicazione non verbale, però rimangono in gioco due livelli molto importanti. Primo, il livello della comunicazione verbale, quello che noi diciamo, non come lo diciamo, ma cosa diciamo, attenzione. La comunicazione verbale è una comunicazione di tipo simbolico convenzionale, quindi che ha una struttura, ha una sua grammatica, ripeto, una sua sintassi, ha una sua semantica. Quindi il comportamento linguistico consiste nella produzione per mezzo dell'apparato vocale di suoni che sono istituzionalizzati e organizzati in modelli. In modelli. Quindi vi è uno schema linguistico ben strutturato. La comunicazione verbale, esige la presenza di un codice nel quale tradurre, i messaggi che vengono scambiati e anche un'intenzionalità comunicativa, ovvero sia un'intenzione, consapevole di trasmettere, di scambiare un particolare messaggio attraverso quel determinato codice linguistico. Naturalmente, il linguaggio è un codice che deve essere condiviso perché la comunicazione possa avere successo. Ecco, questo pone ovviamente il problema della traduzione, no? Nella competenza linguistica, nel caso in cui alcuni degli interlocutori debbano parlare una lingua diversa dalla propria lingua madre, no? In questo caso si verificano delle difficoltà a padroneggiare tutte le sfumature linguistiche. E chiaramente si produce una maggiore insicurezza all'interno della situazione comunicativa. Ecco, mi rivolgo soprattutto agli studenti, in questo caso di lingue e letterature straniere, problemi che voi conoscete benissimo. Diciamo che il piano verbale, cioè la comunicazione verbale, media, trasmette i contenuti. Cioè si parla di un qualcosa, si parla di il cosa, no? Di un qualcosa. Anche se ovviamente le scelte, no? delle parole, dei termini, del modo di rivolgersi ai propri interlocutori, le formule di saluto, eccetera, sono caratteristiche del tipo di situazione comunicativa e anche indicative delle relazioni tra i partecipanti alla comunicazione, ruoli, differenze di status, eccetera. Questo per quanto riguarda la comunicazione di tipo propriamente verbale, quindi di tipo simbolico e convenzionale. Abbiamo un secondo livello, il livello appunto della comunicazione di tipo non verbale. La comunicazione non verbale, se la comunicazione verbale è detta convenzionale, digitale, la comunicazione non verbale appartiene al regno dell'analogico, del codice analogico che vedremo. Perché la comunicazione non verbale viene detta analogica? Perché presenta una forma di analogia con il contenuto che comunica. Esempi: l'intensità di un grido, che è una comunicazione di tipo non verbale, è attinente, proporzionale al dolore, alla paura provati. Il gesto di portare il cibo alla bocca mima l'azione del mangiare in assenza di una competenza verbale, di una competenza linguistica. Ecco, noi possiamo mimare delle azioni senza parlare, quindi in analogia con qualche cosa che succede nella realtà. Quindi è analogica ogni comunicazione che prescinde dall'uso delle parole. Normalmente nella comunicazione interpersonale abbiamo sia a livello verbale sia a livello non verbale. La comunicazione non verbale comprende un enorme ventaglio di comportamenti comunicativi che trasmettono dei significati, no? Movimenti del corpo, i gesti, la postura, la mimica del volto, lo sguardo, i movimenti oculari, ma anche l'aspetto fisico, no? Il modo di agghindarsi, il modo di gestire lo spazio, e le sfumature del modo di parlare, no? Il come si parla, non il cosa si dice, ma il come viene detto, che fa parte, attenzione, della comunicazione non verbale, la paralinguistica. E tutto questo riveste un ruolo assolutamente cruciale negli scambi comunicativi tra persone che appartengono non solo alla stessa cultura, ma anche a culture diverse. Hall sostiene che quello che le persone fanno è spesso più importante di quello che dicono. Si diceva che Edward Hall era stato influenzato dal pensiero di Sigmund Freud riguardo l'idea che i nostri comportamenti sono solo in parte consapevoli. Quindi la comunicazione non verbale, sempre secondo Hall, è il luogo in cui si manifesta il cosiddetto inconscio culturale. Esiste un inconscio personale che secondo Freud spinge le persone ad agire senza che ne siano consapevoli. Così esiste un inconscio culturale che diversamente da quello personale è appreso in modo informale, informalmente, attraverso l'imitazione, proprio, no? Rispetto alla socializzazione, all'ambiente, all'educazione, a tutto quello che noi vediamo fin da quando nasciamo, insomma, e che dà in qualche modo forma e significato a ciò che facciamo, alle nostre azioni. Quindi la cultura, e torniamo alla cultura, controlla, sempre secondo Hall, il comportamento in modo estremamente profondo e persistente, per lo più al di fuori dalla consapevolezza e dal controllo consapevole delle persone. Questo è l'inconscio culturale, per l'appunto. Attenzione che, ecco, si è parlato di inconsapevolezza, ma la comunicazione non verbale può anche trasmettere e veicolare, contenuti scelti, quindi intenzionali, voluti. Ad esempio, l'immagine di sé che si vuole proiettare sull'altro, la scelta dell'abito quando ci si presenta a un colloquio, definizione della situazione, la gestualità, pensiamo ai rituali religiosi, hanno una gestualità ampia e solenne, non è inconscia, è voluta. E anche in merito alle relazioni tra i partecipanti, no? No? Come dire, parliamo di qualche cosa di asimmetrico, una relazione asimmetrica, il saluto militare di un soldato rispetto ad un graduato e indica una relazione asimmetrica di, in qualche modo, di riconoscimento di superiorità dell'altro. Mentre un saluto tra due persone che si conoscono e che si baciano sulle guance indica comunque un rapporto informale e paritario, insomma. Allora, Edward Sapir ha definito la comunicazione non verbale un codice elaborato che non è scritto da nessuna parte, non è conosciuto da nessuno, ma è compreso da tutti. Sappiamo anche che Hall ha definito la comunicazione non verbale nei suoi testi come la dimensione nascosta, il linguaggio silenzioso, comprende tutta una serie di dinamiche, modalità di dare forma al discorso, i tratti paralinguistici, ritmo della voce, tono, uso delle pause, velocità dell'eloquio, enfasi sulle parole e anche elementi non verbali che non riguardano la voce, come la mimica e la gestualità, che vanno sotto il nome di cinesica. Oppure le distanze tra i soggetti, cioè la gestione dello spazio e del territorio, quindi l'aptica e la prossemica, e anche, ma questo è un po' a parte, diciamo, la concezione del tempo, tempo, che va sotto il nome di cronemica. Allora, tornando alla slide 43, io ho elencato i 6 elementi chiave della comunicazione interpersonale, che sono l'emittente, colui che comunica, il destinatario di ciò che l'emittente vuole comunicare, o i destinatari, insomma, il messaggio, cioè il cosa, è come un pacchetto che viene spedito, una lettera, un pacchetto, qualche cosa che viene spedito, che deve arrivare a destinazione. Il canale o il mezzo attraverso cui avviene la comunicazione. Allora, in una comunicazione interpersonale tipo, cioè faccia a faccia, con presenza fisica, il canale, abbiamo due tipi di canali sostanzialmente. Il canale uditivo, cioè l'ascolto, l'emissione e la ricezione della voce, che è un suono. Qual è il canale nel caso della voce? Beh, è l'aria. Sappiamo che nel vuoto il suono non si propaga. Nel caso della comunicazione non verbale di tipo appunto posturale, espressioni, gestualità, modo di muoversi, il canale è di tipo visivo. Se io non vedo, non posso apprendere questo tipo di segnali. Quindi canale uditivo e canale visivo. Nel caso, ma questo non è il caso di una comunicazione interpersonale in compresenza fisica, in una conversazione telefonica il canale proprio è il filo, tra virgolette, che unisce i due interlocutori. Questo è il canale. No. Codifica e decodifica. All'inizio, alla fine, proprio il suono passa e arriva al di là, proprio dove voglio, insomma, ai due estremi dei due interlocutori. Marshall McLuhan sosteneva che tutti gli strumenti tecnologici di comunicazione sono estensioni dei nostri sensi. Proprio come il telefono è un'estensione dell'udito, è un'estensione del suono, come la televisione è un'estensione dell'immagine. I mezzi di comunicazione elettronici sostanzialmente sono delle forme proprio di estensione dei nostri sensi. I nostri sensi hanno un raggio limitato, ovviamente. La vista ha un raggio limitato, l'udito un raggio limitato. Gli strumenti ci consentono di allungare, di allargare questo raggio, anche se non si tratta appunto di una comunicazione interpersonale in senso stretto, che appunto riguarda contesti di compresenza fisica. Il codice è un qualche cosa che ci permette la condivisione di un significato, cosa che approfondiremo nella slide successiva. Il contesto fisico è importantissimo, è veramente importante in una comunicazione, ha anche degli effetti sulla comunicazione. Pensiamo ad un anche al tipo di comunicazione che si vuole ottenere, al tipo di cosa si vuole esprimere, no? Quando dobbiamo affrontare un argomento delicato, chiediamo un contesto fisico, un ambiente raccolto, un ambiente tranquillo, che non sia inquinato da rumori o da altre interferenze, no? In un ambiente chiassoso e rumoroso non è possibile avere una conversazione, un'interazione semplice, non è adatto assolutamente, no? Quindi molte cose interferiscono sul contesto fisico. Il contesto sono proprio le coordinate spazio-temporali in cui avviene l'interazione tra due o più soggetti. Noi non ci pensiamo, ma tante cose interferiscono nella comunicazione attraverso il contesto, la luminosità, il rumore, la presenza più o meno, l'affollamento delle persone, no? E tutte queste cose interferiscono sulla comunicazione interpersonale. Non è una cosa così che può avvenire così sganciata da tutto, è agganciata al contesto in cui avviene. Vi sono dei contesti appropriati a un certo tipo di comunicazione e vi sono dei contesti totalmente inappropriati, con delle interferenze continue che non consentono una conversazione o un'interazione di un certo tipo, anche perché dobbiamo considerare che il nostro ambiente proietta su di noi, bombarda su di noi tutta una serie di stimoli e di sollecitazioni che il nostro cervello registra, ma registra in modo inconsapevole, cioè sono sollecitazioni, suoni che noi non avvertiamo. Data come dire, la limitatezza del nostro udito, ma arrivano comunque, attenzione, ultrasuoni, eccetera, arrivano comunque al nostro cervello, ma non arrivano in modo cosciente, ma interferiscono sul nostro stato, sul nostro benessere, sul nostro malessere. Un ambiente silenzioso non è mai silenzioso, è comunque pieno di sollecitazioni, anche se noi non le avvertiamo a livello inconsapevole, siamo sempre immersi in un bombardamento sensoriale che il cervello filtra per non cadere in un'overdose sensoriale.